dottor Fabio Voller, poi ve lo presenteremo meglio. E lo chiamiamo, tu vuoi aggiungere qualcosa prima?
Qualcosa c'è da aggiungere, perché intanto le notizie si accavallano sia dal punto di vista statistico, e quindi i casi che si aggiungono nel mondo e in Cina, dove le morti aumentano ma non tanto rispetto alle guarigioni, quindi questo trend si conferma, questo andamento si conferma, ma poi si vengono aggiunte altre considerazioni. C'è stato un morto nelle Filippine, come morti esterni alla Cina, uno nelle Filippine e l'altro adesso non ricordo dove, ma sono per ora i due soli casi di morti accertate. C'è stata una notizia, e questa sarà uno degli argomenti, proprio un aspetto che ci introduce a questa conversazione che faremo con questo epidemiologo, che viene da Hong Kong, ed è una notizia pubblicata qualche giorno fa, per la verità, dalla rivista Lancet, che insomma è una autorevole rivista medica di livello internazionale. Ed è un pubblicato, l'articolo pubblicato da Lancet è una studio, diciamo meglio, una analisi più che uno studio, perché stiamo trattando proprio sul momento la questione, di scienziati dell'Università di Hong Kong. E questi scienziati, secondo loro, secondo questo articolo, e quindi questi scienziati hanno analizzato il trend dei contaminati, diciamo così, poi dei decessi, di come si va espandendo la situazione, il virus, e secondo loro gli infetti sono molti di più, arrivano a dire da 75.000 a 150.000 persone, quindi quasi a dire che secondo il loro studio, la loro formula matematica, perché qui entriamo nella matematica anche, non solo, ma anche ha un forte contenuto probabilistico, statistico, diciamo così, quindi di proiezioni, e questo starebbe a significare che la Cina nasconde, tra virgolette, i dati. A noi su due piedi ci sembra un po' magari intenzionale questo articolo, dato che viene da Hong Kong, e da Hong Kong non a caso da ieri è cominciato uno sciopero, bisogna vedere se è confermato o meno, ma la minaccia è concreta, di 2500 ospedalieri di Hong Kong, che hanno chiesto alla governatrice di Hong Kong di chiudere le frontiere, perché altrimenti loro entrano in sciopero, quindi di chiudere le frontiere con la Cina, ovviamente. E anche questo, insomma, credo che si possa far rientrare, salvo insomma con le verifiche del caso, gli approfondimenti che è comunque difficile avere, nelle questioni forti, nei contrasti forti che ci sono tra Hong Kong e la Cina, le manifestazioni eccetera. Quindi insomma non è bello vedere che scioperano gli ospedalieri per chiudere le frontiere, insomma si possono immaginare pure, e ce ne sono state manifestazioni di protesta di vario tipo, però che gli ospedalieri arrivano a scioperare e a chiedere come minaccia, perlomeno a chiedere la chiusura delle frontiere, fa pensare che oltre la preoccupazione per il virus, magari per l'espansione del virus, ci sia qualche altra cosa. Tra l'altro Hong Kong ha pochi infetti per il momento, però ecco, l'altro caso forse di morte accertata a causa del virus è proprio Hong Kong, quindi Hong Kong e le Filippine. Ecco, volevamo dare queste due brevissime note, proprio neanche notizie vere e proprie, note per introdurre questo questo discorso che faremo con questo epidemiologo, perché cercheremo di capire anche oltre quello che è tutta la questione medica, la faccenda delle analisi e delle proiezioni.
Eccoci allora in onda col dottor Fabio Voller, che è dirigente responsabile dell'area determinati sociali ed ambientali di malattia dell'Osservatorio di Epidemiologia dell'Agenzia Regionale di Sanità Toscana. Ho detto bene?
Ha detto bene, buonasera a tutti.
Buonasera a lei e grazie mille della sua disponibilità. E allora, intanto la prima domanda magari che si pone a chi ci ascolta, anche a noi, che cosa fa in questo caso un epidemiologo, e soprattutto lei si sarà già fatto un'idea dal suo punto di vista della sua branca di ricerca, un po' di qualche idea su questa epidemia. Quindi le lascio la parola, poi eventualmente le faremo delle domande.
Solitamente l'epidemiologo interviene immediatamente, cioè quello che deve cercare di fare è cercare di andare alla ricerca appunto dell'eziologia dell'epidemia, cioè dalla causa scatenante. Noi in Toscana abbiamo provato un paio d'anni fa, siamo stati particolarmente colpiti, se vi ricordate, dall'emergenza meningite. Per circa 2 anni abbiamo avuto un ceppo di meningite particolarmente virulento e un aumento dei casi molto forte. Lì l'epidemiologia entrò in campo immediatamente cercando di coordinare le azioni di indagini per capire da dove proveniva e come si stava diffondendo. In questo caso la disciplina serve tantissimo, perché va a cercare le caratteristiche poi dei pazienti per capire se ci sono le ricorrenze e essenzialmente come si muove sul territorio insomma, in quel caso non si poteva chiamare l'epidemia, ma l'incremento forte dei casi. Mi sono fatto sul coronavirus dal punto di vista sanitario probabilmente si è perso qualche tempo inizialmente, sicuramente si è perso una decina di giorni dove non è molto chiaro quale sia stata ancora l'inizio della diffusione della malattia, cioè si è capito da dove ma non si è capito perché si è perso quei 10 giorni. Questo ha permesso sicuramente l'inizio della diffusione essenzialmente un po' più ampia di quella che probabilmente poteva essere contrastata intervenendo immediatamente. Per quanto riguarda casi e gravità, da questo punto di vista mi sembra che se noi compariamo il coronavirus con anche l'influenza stagionale che ci colpisce, fortunatamente i dati ci dicono che dal punto di vista della mortalità e dei casi siamo davanti appunto a un'epidemia non così forte, fortunatamente non così allargata e con livelli di mortalità piuttosto bassi, anche perché finora si dice che la mortalità è di circa il 2%, ma viene commisurata a quelli che sono i casi più gravi. Se noi mettessimo in relazione invece alla sintomatologia anche più leggera, questa mortalità si abbasserebbe di molto. Quindi, da un punto di vista epidemiologico ovviamente è molto interessante studiarlo, dal punto di vista della comunicazione è molto interessante studiarlo, ovviamente la connessione, i livelli di comunicazione e in qualche modo fobia che si è sviluppata rispetto a questa malattia è un punto molto importante. Ricordiamoci che qui manca il vaccino e quindi solitamente quando manca il vaccino questo diviene un elemento che permette in qualche modo alla paura di crescere.
Senta, buonasera dottore. Volevo chiederle a proposito, perché già ha toccato uno degli aspetti che è quello un po' della sovraeccitazione, non saprei che termine usare, insomma, rispetto a questa situazione, fermo restando che la cosa importante, come sottolineava, è che il vaccino non c'è, quindi questo è un punto forte sicuramente. Però i numeri statistici dicono delle cose diverse dal punto di vista, perlomeno della mortalità, e indirettamente, non so se è giusto dire, della pericolosità, magari non necessariamente la mortalità è legata alla pericolosità. Però mi veniva in mente, così glielo sottopongo da profano evidentemente, e quindi le chiedo a lei delle giuste comparazioni. Casi precedenti di cui magari, e anche recenti di cui magari si è persa memoria, e sono quelli dell'epidemia che venne fuori in Messico da mi sembra dai suini, dai maiali, certo. E poi quella chiamata, se non sbaglio, sindrome respiratoria medio orientale, MERS, qualcosa del genere. La prima è del 2009, l'altra 2012-2013, quindi abbastanza ravvicinate, dove la mortalità era ben più alta.
Assolutamente, assolutamente. Queste sono purtroppo la memoria sembra difettare delle volte anche in ambito scientifico, dobbiamo dirlo francamente. E quindi riuscire a dare il giusto peso agli accadimenti in questa fase della malattia diventa, secondo me, un compito fondamentale delle agenzie pubbliche. Devo dire, noi abbiamo cercato con un'agenzia regionale di immediatamente, quando è stata data notizia, di cominciare a uscire sul sito web cercando di dare la giusta proporzione e la giusta comunicazione alle persone che in quel momento in qualche modo brancolavano un po' nel buio alla ricerca delle informazioni. Secondo me questo è uno dei compiti fondamentali delle agenzie pubbliche, che non devono fare solo ricerca ma devono saper fare anche comunicazione appropriata verso la popolazione.
Senta, ma lei parlava appunto di questo ritardo di cui parlano tutti, no? Nella diagnosi, diciamo, di questa nuova malattia, però va anche detto che in presenza magari di epidemie di influenza è facile, insomma, non mi immagino, mi posso sbagliare, è facile anche non capire subito che ci si trova davanti a un nuovo tipo di virus.
Sì, qui io credo che più che altro sia stato, mi sembra, come dire, un po' rilevante il fatto che forse si è perso qualche giorno quando è stata identificata la sequenza del genoma, si è capito se era davanti a qualcosa che non si conosceva. Qui ogni giorno è importante, no? Rispetto alla comunicazione e alle attività di prevenzione che si possono mettere in campo. In questo caso poi, tra l'altro, sono anche molto semplici e molto draconiane invece quelle che sono state fatte che sono state sperimentate in alcune città in Cina, no? Avete visto le immagini di Wuhan, dei deserti completi delle città che sono state praticamente messe completamente in quarantena. Però tornando al discorso iniziale, secondo me il problema grosso è stato in quei giorni, in cui molto probabilmente la sequenza era nota del genoma, quindi non conosciuta, e in questo senso bisognava muoversi un po' più velocemente. Comunque, insomma, oramai cerchiamo di vedere, come dire, il lato positivo del fatto che l'epidemia, come dire, ha preso un tasso di riproducibilità che mi sembra ora sia intorno al 2 e di diffusione, e che in qualche modo ha preso a crescere in modo meno esponenziale. Questo mi sembra, fondamentale come dato importante di sanità pubblica.
E quindi quella farebbe assomigliare dal punto di vista della riproduzione, diciamo così, molto di più a una normale influenza come modalità di riproduzione.
Precisamente, sì.
Ecco, allora qui però viene fuori una domanda che non so, magari esula dalle specifiche competenze. Non è che qui c'è un extra dovuto al fatto che la Cina fa paura sotto tutti i punti di vista, insomma, la metto lì brutalmente, per cui
questo, si esula un po' dalle mie competenze.
Sì, infatti, però viene spontaneo chiederselo.
Sì, che siano state, sì, certo, è comunque un pensiero che è venuto in mente a molti di noi, sicuramente altri tipi di logiche abbiano avuto un peso importante rispetto a, ho sentito prima si parlava, mi sono connesso un po' tardi, ma ho sentito si parlava appunto del blocco delle frontiere, della questione delle merci, insomma, mi sembra che possa essere questa tra virgolette epidemia possa rientrare, stia rientrando in una strategia di rapporti tra stati che escono il problema di sanità pubblica, ecco.
Senta, lei diceva delle misure draconiane, no, prese in Cina, ecco, mi sembra di aver colto, diciamo, anche una perplessità rispetto a questo. In genere, allora, quando si manifesta una situazione di questo genere, quali sono invece le misure che si prendono normalmente?
Beh, solitamente si va alla ricerca del paziente zero e poi si cerca in qualche modo di isolare per contatti prossimali. È vero che nella città questo ha avuto un'esplosione piuttosto forte, è vero che in questo caso la contemporaneità alla festa forse principale, no? Al carnevale cinese, che porta a movimenti e traffici di turisti veramente altissimo, no? Quindi persone si spostano per migliaia di chilometri per raggiungere la famiglia, familiare con il quale festeggiare, ha fatto sì probabilmente che si sia voluto dare una svolta molto più, molto più forte al sistema di prevenzione. Altrimenti sì, uno dovrebbe andare per indagini appunto epidemiologiche e per cerchi concentrici della diffusione dell'epidemia, quindi attraverso contatti. Probabilmente c'è anche da dire che l'arma delle persone è talmente alto che forse è più facile costruire un ospedale in 10 giorni che intervistare tutte le persone che erano andate al mercato in quei giorni e capire quali contatti avevano avuto. È l'indagine epidemiologica principale che viene fatta quando siamo davanti a un'epidemia.
Senta, invece mi sembra che gli studi epidemiologici riguardino anche la possibile incidenza su alcuni gruppi di popolazione, posso definirli così, ovvero che...
Assolutamente.
Ecco, se ci vuole illustrare questo, poi magari le faccio anche un'altra domanda.
Sì, la caratterizzazione dei pazienti è fondamentale ed è quella che anche è un po' mancata inizialmente, no? Cioè, voglio dire, fino al 28-29 di gennaio non sono usciti i primi articoli che ci dicevano quali erano le popolazioni più colpite. Anche in questo caso, dobbiamo dire, molto similmente a quello che succede per l'influenza stagionale, chi sono i più colpiti? Sono essenzialmente le popolazioni più deboli, più fragili, quindi essenzialmente le popolazioni anziane e che spesso magari avevano già una comorbidità, in termini semplici avevano già in presenza di altre patologie. Ad oggi abbiamo un solo articolo che ci parla dei primi 17 decessi su un numero che ormai è diventato sicuramente più alto, sono oltre 300. E questo ci fanno vedere che probabilmente la mediana dei casi è sopra gli 80 anni ed anche i primi 400 casi, il primo articolo uscito sui primi 400 casi fa vedere che la categoria più colpita per quanto riguarda la fascia d'età è quella sopra i 65 anni. Quindi il target mi sembra piuttosto specifico ed è molto 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 simile a quello dell'influenza stagionale.
E quindi allora adesso un'altra domanda, non so se possiamo orientarci insieme. Adesso c'è molto allarme perché due pazienti ricoverati di provenienza cinese ricoverati allo Spallanzani sono, ci dicono i giornali, adesso in prognosi riservata. Questo, diciamo, è quello che a volte accade anche nelle influenze normali, perché mi sembra di aver capito, lei ha parlato di un 2% di mortalità, o mi ricordo
sì,
male?
Sì, rispetto a casi più gravi. Sì.
Ecco, e che invece l'influenza stagionale, chiamiamola così, a parte episodi di molti anni fa, tipo la famosa spagnola, eccetera, eccetera, però diciamo... danno complicazioni anche fatali proprio in persone, come diceva lei, di una certa età e che già si comunque più immunodepresse.
Precisamente, cioè che si presentano già con una situazione maggiormente compromessa per una, magari o per una precedente patologia o perché hanno già uno stato compromesso, pensiamo alle malattie respiratorie, eh? È chiaro che se un soggetto ha già, come dire, la sua, purtroppo la sua carriera sperimentata oppure dovuto alla sua età ha già un sistema, diciamo, immunologico più compromesso, fa sì che a quel punto il contrario a questa malattia, il contrario del virus, come dire, determina molto spesso l'esito più infausto.
Perché fra
però, come dicevo, sì, questo è molto simile alla influenza stagionale.
Certo, e quindi contano anche gli stili di vita, per esempio una persona magari che è un forte fumatore e in caso di influenza può andare incontro a problemi più seri di una persona che se la cava in 5 giorni.
Assolutamente. Contiamo però che purtroppo queste altre informazioni non le abbiamo per ora sugli stili di vita, ad esempio, dei soggetti che hanno contratto la malattia in Cina, no? Quindi queste informazioni le ipotizziamo. Tra l'altro i tassi di consumo di sigarette in Cina sono ancora, soprattutto la popolazione maschile, sono
molto alti, sì,
molto alti, quindi, come dire, poi su questo vanno sommate tutte le matrici ambientali di compromissione che sappiamo avere un ruolo, no? Quindi PM10, PM25, ma su questo, come dire, a quel punto diventa una somma di fattori eccezionali.
Senta, se vuole insomma darci questo parere, le sembra che comunque il comportamento complessivo, sia a livello internazionale, parlo dell'OMS, sia a livello italiano, sia a questo punto insomma sufficiente, ben organizzato?
A me pare sufficiente, pare equilibrato, mi sembra che il sistema, perlomeno io vedo il sistema regionale toscano, anche devo dire, il sistema regionale toscano ha reagito immediatamente, le aziende si sono subito organizzate, hanno messo, come dire, hanno definito immediatamente i protocolli di gestione di crisi. Mi sembra che a livello italiano abbiamo puntato fortemente su Spallanzani, che secondo me abbiamo fatto bene perché è un centro d'eccellenza, a fronte del fatto che fortunatamente per ora abbiamo avuto due casi, quindi, come dire, è piuttosto semplice reagire quando i casi sono così poco numerosi,
certo.
Si può fare in modo molto più disordinato, noi mi sembra che l'abbiamo fatto in modo piuttosto equilibrato e ordinato, però insomma fortunatamente i numeri ancora ci permettono di gestire la situazione piuttosto bene.
Il blocco dei voli, per esempio, a parte che c'è la maniera di aggirarli, leggevo oggi, quindi
sì, su questo posso capire dalla zona, perché ancora dal Wuhan, perché il 90% dei casi cinesi, dell'80% dei casi cinesi proviene ancora da quella zona lì, e a questo punto, a mio modo di vedere, si può ragionare invece meglio su il tenere in quarantena l'arrivo, i turisti o le persone. Questo qui mi sembra invece, in alcuni casi, che questa considerazione vada fatta, probabilmente, però ecco, una maggiore organizzazione dell'accoglienza avrebbe permesso un maggior movimento probabilmente con questi numeri, però insomma capisco anche che molte altre considerazioni possono essere prese quando si prendono queste decisioni.
E comunque mi sembra insomma anche questa adesso cinofobia, non so come chiamarla, al di là degli episodi veramente inqualificabili, è pure ingiustificata.
Assolutamente. Cioè vedere immagini di ristoranti completamente deserti o di interi quartieri come ho visto a Milano è secondo me desolante. È una risposta molto particolarmente involuta a questo tipo di problemi.
Sì, poi la caccia all'untore è uno sport che va avanti dai tempi delle pestilenze.
E purtroppo lo stiamo sperimentando anche spesso, diciamo, purtroppo anche alle nostre latitudini nell'ultimo periodo, insomma nell'ultimo paio d'anni.
Sì, anche per altri tipi di cose, insomma citiamo l'AIDS per esempio, uno per tutti. E questo isolamento del virus però in più paesi è una buona notizia, comunque il fatto che sia stato
questo sempre, forse se ne è fatto una enfatizzazione un po' eccessiva, sì. però assolutamente questo permette alla classica collaborazione scientifica di poter arrivare più velocemente a trovare una risoluzione. Se trovasse un vaccino velocemente da sperimentare soprattutto in Cina e da poterlo praticare, i tempi certo non sono mai brevi per la sperimentazione, e i numeri che stiamo sperimentando nei casi fa sì che non ci sia la necessità dal punto di vista della sanità pubblica di incrementare e di sperimentare qualcosa senza tutte le dovute cautele o senza aver rispettato tutti i protocolli di ricerca a cui un farmaco deve essere sottoposto prima di poter essere messo in commercio e utilizzato su tutta la popolazione. Però in ogni caso il progresso scientifico, altro progresso scientifico aver isolato il virus fa sicuramente bene.
E anche confrontare fra i vari ricercatori se questo virus sta mutando, e questo forse il dato più interessante. Io però non posso fare a meno di riandare con la memoria ai milioni di vaccini per la SARS che poi non furono utilizzati.
Assolutamente, questo è un buon esempio e appunto, da questo punto di vista il mio auspicio è che questo permetta di trovare il vaccino che possa poi essere utilizzato in tempi, se si dovesse ripresentare, diciamo, ecco, a questo punto il problema, o che si volesse mettere in commercio, ma in una con una modalità assolutamente più, come dire, equilibrata e sensata rispetto ai vaccini che abbiamo visto stoppare all'interno dei magazzini diciamo delle nostre aziende sanitarie locali.
Sì, perché poi magari ecco nella zona dove è cominciata l'epidemia, diciamo dove c'è il famoso paziente zero, sicuramente magari potrebbe essere usato, però il discorso, cioè io proprio da profana, se si riesce diciamo a fermare l'espansione di questo virus, potrebbe ripresentarsi, quindi avere una scorta di vaccini che però una volta che sono seguiti tutti i protocolli si può replicare a un certo punto senza dover aspettare chissà quanto tempo.
Assolutamente, se questo è il senso del discorso che facevo prima, insomma, a questo punto secondo me se il ritmo di espansione, diciamo, della malattia del virus è questo, secondo me non c'è la necessità di correre verso il vaccino.
Va bene, non so se vuole ancora dire qualcosa, se no noi la...
No, io vi ringrazio di avermi ospitato, spero di essere stato utile alla comprensione.
Sicuramente, noi ringraziamo lei perché per questa piccola grande radio, come la chiamiamo, non è stato facile sempre avere interlocutori che stanno però dappertutto, in tutte le radio e le televisioni, e dicono anche cose in contraddizione fra di loro. Insomma, oggi per esempio non si riesce ancora a capire bene se è possibile che una persona che abbia in incubazione il virus possa trasmetterlo. Ci sono un po' opinioni contrastanti, diciamo soprattutto su quanto è grande questa eventualità, e poi non si sa ancora qual è l'incubazione. Insomma, sono un po' cose che però sono importanti.
No, sono importanti a vedere dagli articoli scientifici, l'incubazione sembra arrivare davvero fino ai 14, dai 2 ai 14 giorni, la mediana è intorno però ai 5-6 giorni, e quello che abbiamo capito è che in effetti è molto 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 raro, ma non impossibile, molto raro che come dire, il virus possa passare in soggetti asintomatici, quindi questo è quello che abbiamo capito.
Però da un soggetto asintomatico, io leggevo adesso su Repubblica Online che per esempio hanno messo a punto questi tester, no, che permettono di brevissimamente di capire se la persona ha il virus, però nel caso che fosse in incubazione, per quello che ne sa lei, lo rilevano?
No, questo non l'ho capito, mi scusi.
Le chiedevo, allora adesso vedevo su Repubblica che sono stati, sembra, messi a punto in Italia questi scanner, termoscanner, però questi sono per la febbre.
Sì, questi sono per la febbre, esatto. In cui quindi potenzialmente, diciamo, in cui non solo è incubato, ma si sta trovando appunto, la sintomaticità è esplicita.
Ecco. Che quindi non ce l'avevamo ancora.
Il problema è l'inverso, insomma, quando siamo asintomatici. però su questo mi pare che ci sia una generale convergenza sul fatto che non escludendolo, ma è molto 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 complicato.
D'accordo, allora noi la ringraziamo ancora tanto e chissà, magari approfitteremo ancora della sua competenza. Grazie mille.
Arrivederci.
Allora, questo era Fabio Voller, che è un epidemiologo, quindi non un medico comunque, però mi sembra che il loro punto di vista, fra l'altro, sono comunque diciamo esperienze che in questi casi sono fondamentali, perché comunque hanno anche un metodo di analisi dei dati che sono a disposizione, che come avete sentito poi insomma la comunità scientifica per fortuna si confronta e i cinesi, devo dire, a parte appunto questo iniziale ritardo che poi essere dovuto a quello che dicevamo, ad altri elementi che non conosciamo, poi alla fine dai scienziati cinesi è stato comunque colmato, nel senso che sono stati i primi che hanno sequenziato il virus, e diceva lo stesso dottor Voller che, e questa era un'impressione che avevamo anche noi, che questa isolamento del virus di questo nuovo coronavirus, a cui ancora non è stato dato un nome, ma io ci scommetto che ci sarà la parola Cina sicuramente, e non lo so, vedremo. E è stato un po' enfatizzato, queste sono parole di un epidemiologo e io mi sento insomma di condividerle, perché tutta questa anche enfatizzazione, ripeto, che è stata data intorno a questa scoperta, per cui era anche diciamo significativo vedere poi come i giornali, a seconda del loro orientamento politico, dessero questa notizia. Addirittura i giornali di destra si accorgono che ci sono i ricercatori precari e sottopagati, cosa che mi pare insomma nei precedenti governi guidati da loro non è che poi avessero insomma avuto trattamenti diversi da quelli di oggi. Insomma, addirittura ho letto da qualche parte che questa ricercatrice è diventata l'eroina del coronavirus. Insomma, mi sembra veramente esagerato, anche perché è stato isolato al Pasteur di Parigi, è stato isolato in Australia, addirittura a Melbourne l'hanno fatto i cinesi prima di tutti sicuramente, e questo è utile soprattutto, dicevamo anche col dottor Voller, perché questi sono virus che mutano molto rapidamente ed è importante capire come mutano, perché poi magari non li riconosci, adesso lo dico assolutamente da profana, o per altri motivi, perché può essere importante conoscere le mutazioni anche per studiare come si sviluppa poi l'epidemia, e quindi è importante che in più parti appunto si siano isolati questi virus. Noi ci fermiamo adesso per qualche momento e poi penso che riprenderemo con questo argomento ancora per quello che possiamo. Un attimo solo, vi ricordo che questa è Onda Rossa, 06 49 17 50.
Restaurants and bars for later.